ad alta voce. Massimo Popolizio legge Una vita violenta di Pierpaolo Pasolini.
Il bar era tutto pieno con un fumo e un puzzo di panni zozzi e bagnati che strozzava. Ci stavano tutti, più o meno. Lello, il Zugabbo, Cazzitini, lo Sciagallo, il Zellerone, Erminchia, il Freghino, il Buddha, il Gricio, Nazareno e Anime Benedette, che se ne stavano ammucchiati sul pavimento tutto bagnato, chi giocando a carte, chi chiacchierando. Tomasino entrò e nessuno, come sempre, lo vide. Ma appena entrò il Zimmio, prima il Buddha, poi Erminchia, poi man mano tutti gli altri dalla banda si portarono a guardarlo. Stettero per un attimo squadrandolo all'occhiti. Poi, uno dopo l'altro, scoppiarono in una risata che si dovettero attaccare ai tavolini per non cadere a terra, rivoltandosi e pisciandosi sotto. Erzimmio se ne stava zitto a osservarli, con una faccia da prete, però con gli occhi che gli scappava da ride pure a lui, davanti alla porta. Stette così in pezzetto a smorfirli, mentre gli si sbudellavano davanti, svincolandosi come un treppio dei pazzoidi. Poi, piano piano, si sbottonò a uno i bottoni del cappotto, se lo aprì, sporse in avanti la pancia e, acchiappandosi sotto, con la mano che era una cofana, gridò: «Fatevi una risata su di questo!» Poi, prese a passo sverto come dovesse andare in piazza, si accostò al banco e guardò il barista con una faccia tutta rossa che si perdeva come il grasso nel fuoco, ridendo sotto i baffi, e fece: «Un cappuccino, amore!» e rilanciò un'occhiata indietro da vecchia volpe. Gli altri continuavano a fare: «Oh, oh, oh! Che sei da mala stasera!» gli gridava Usciagallo e Nazareno. «Che te sei dato una spidocchiata, Zimmì? Ah, Zimmì, sei il meglio figo da borgata!» gli fece il Buddha, qua sua vocciaccia sifilitica. Poi, mano a mano, si calmarono e quelli che giocavano a picchetto ricominciarono la mano. Tommaso andò a mettersi accanto a Lello, che stava a guardarsi il Buddha, il Gricio, Nazareno e degli fiorelli che giocavano. Gli batté una mano sulla spalla facendogli: «Come va, compà?» «Va bene», fece Lello senza portarsi. «E come a dannà?» C'erano pure dei vecchi e degli uomini anziani, ubriachi fino all'utero. Se ne stavano in treppio contro il banco, lì accanto al Zimmio, e discutevano urlando a tutta gola con discorsi che non finivano mai, sconclusionati, battendosi il petto e con gli occhi che gli uscivano fuori de sotto il pelo trucido dei sopraccigli. A tutta gallara, coperti da un tuono, imboccarono altri 3-4 clienti di Tiburtino, e tra questi Carletto con la chitarra. Entrarono dentro, soffiando e scrollandosi i panni bagnati, pestando i piedi sul pavimento, che era un pantano. «Quattro ponci a rum!» ordinarono al barista, sciamannati. S'appiccicarono al banco. Carletto si tolse la strappa corida a schiena e l'appaggiò lì accanto. Due o tre di quelli ai tavolini si erano voltati con le facce infuocate. «Ah, vedi!» disse Coso il Gricio. «A chitarra!» S'alzò, s'accostò lemme al banco, come se ai ginocchia gli si piegassero va debolezza, fece a Carletto: «Permetti?» Prese la chitarra e cominciò a mandare: «Corde della mia chitarra! Ma vaffanculo, Gricio!» gli gridarono quelli che erano al tavolino con lui. Sentendo il Gricio che cantava, pure un altro che giocava a carte si mise a cantare, però non «Corde della mia chitarra», ma «Solo per te». Poi ci si mise un terzo, e dopo un po' 6 o 7 cantavano, ognuno per suo conto, chi una canzone, chi un'altra. Alla fine riprese la chitarra Carletto, se schiarì la gola, fece 2 accordi e diede a tutti uno schiaffo morale, cantando che era Dio. «Quanto sei bella Nina Trasteverina, tu che sei nata all'ombra del cupolo!» Il Gricio, che aveva ricominciato a giocare, alzò gli occhi dalle carte, si guardò intorno con le palle degli occhi luccicanti di soddisfazione e disse: «Che è il canto dei digiunanti? Che è fame che ve fa cantare?» Sfilò una carta d'armazzetto che aveva a mano e la bussò sul tavolino. Poi rialzò gli occhi, fissò il gnaccia con un'occhiata da vecchia radica e ce li fece: «Au, ma avete mangiato stasera?» Ma questa è una cosa all'ordine del giorno, lo appoggiò Delli Fiorelli con la mozza stretta tra i labbri che lo accecava. E quando mangiano questi, a Pasqua? Ma quando mangiamo noi? Sbottò a dire ridendo giocondamente il Buddha. Fuori rumoreggiava sempre più forte il temporale. Capirai, continuò il Buddha, qua in mezzo, se uno di noi si mette a far sfida col Fakiro Burma, o castigamo. C'aveva una faccia che non c'era da scomodasse per niente a credeci, e neppure al Gricio, o a Delli Fiorelli, o a Nazareno, o a tutti gli altri, con quell'ossacce dentro la pelle tirata che parevano buttate ai cani randagi. A proposito de fame, fece il Buddha con gli occhi bassi sulle carte. Ti ricordi a coso, a cazzi di, quel giorno che t'avevo incontrato sul tram, che io stavo col canticchia, mannaggia, quel giorno c'avevamo le budelle intorcinate, capirai? E chi so ricordava il tempo che non si mangiava più? E il canticchia s'appoggiava a me e io mi appoggiavo a lui. Sembravamo due orfanelli. Si mise a ridere, ca lingua tra le labbra, come uno stantuffo, schizzando saliva, e continuò. Beh, allora, come ti ripeto, stavamo a Nà, a Svenasse, lì, a Viale Liegi, e il canticchia c'aveva paura, però a fame porco due gli dava un coraggio da leone. Se sarebbe fatto staccambraccio quel giorno. Allora, siamo arrivati lì, dove levano il sangue, c'erano le famiglie intere, lì dentro, i padri, i madri, i figli, e i figli e i nonni, tutti dissanguati là dentro. Mi pareva d'essere al mattatoio, gli faceva il canticchia. A cantì, non t'avvi lì, resisti in altri 10 minuti che tra poco se mettemo a piedi pari pure noi. E si contenta, a cantì. Al canticchia gli lacrimavano gli occhi da fame. Io non lo potevo guardare in faccia, capirai. Mi faceva piagne pure a me. Mi pareva un brodo liscio. Quando parlava, soffiava. Allora, quando è? Gli abbiamo dato la carta d'identità a quei figli della mignotta. Ci hanno fatte le lastre per vedere se eravamo malati. Capirai, si vedeva tutto trasparente. C'era morto pure il vermine solitario dalla fame. Oh, per farla corta, insomma, ci svenenano. Ci mettono quei paletti in mano. Dopo ci fanno entrare dentro la stanzetta. Là ci danno un panino all'olio piccolo piccolo con una fettina di salame e un becchierino di marsala. Abbiamo visto quel miraggio e te non ci crederai? Mi sentivo leggero leggero, volavo, poi mi sono sentito un forte calore al bucio del culo. A cantì, mi si sono arruzzinite le mascelle, faccio, e mentre garzo una mano per pigliare il panino, o sforzo mi ha fregato e sono cascato per terra. Guardò ferocemente tutto intorno, mettendo una mano imbuto sulla bocca. «So cascato per terra!» ripeté con la bocca che sbavava. «Gesù m'ha chiamato al cielo!» aggiunse poi ridendo di nuovo. «Me so trovato all'ospedale che testa tutta infasciata e con un bicchiere di latte davanti per sfamarmi!» Tutti risero gridandogli «Ma vaffanculo!» Poi il cazzettini cominciò a gridare «Oh, sentite sto pezzo!» perché voleva raccontare pure lui la sua, con gli occhi che già gli brillavano dal ridere. «Erano 3 giorni che non mangiavo», disse. «Entro dal bugliaccaro, che c'avevo 1000 lire in saccoccia, e ho ordinato a bugliacca doppia. Ma fame me vinceva, e così ho cominciato a ordinare minestre. Ne ordino una, ne ordino due, ne ordino tre». Se mise pure lui a mano imbuto sulla bocca, tirando il collo. «Sono arrivato a 30!» gridò. «E dopo la 30ª mi sono ordinato un'altra minestra. M'hanno portata a pila vuota con lo sgommarello e m'hanno detto: amore, te sei mangiato tutte le minestre operai, hai rovinato 2 cantieri. I compari si fecero 2 risate, ma già nemmeno il cazzettino aveva finito di parlare che era intervenuto lo sciagallo. «E questa è una barzelletta», disse. «Mo te faccio piagne io. Senti, senti sta tragedia. Un giorno pure io», disse guardandosi intorno, «c'avevo una fame che non ce la facevo a montare sul marciapiede. Sono nato a suonare le campane in chiesa per mezz'ora e così ho rimediato un bono per magnà al circolo di San Pietro. L'immortacci sua, quando mi hanno dato il prete sembrava che me stesse a dare uno scec. Vado al circolo di San Pietro, de corsa, per paura che finiva. In mezzo a tutti sti vecchietti, vecchiette, in mezzo a tutti sti bavosi, chi c'ha una latta di benzina, chi un barattoletto, chi una conculina, chi una cofana, chi un fusto di carburo, uno c'ha pure un cappello per metterci il brodo. Dammi un cappello di pasta e fagioli, diceva, dammi una cappellata di minestra. Una a me mi ha dato un barattoletto per metterci al cibo. Ma parto da una parte, a sede in un angoletto, stava a mangiare bene bene. E chi pesca bene, chi pesca male. Sapete che ci ho pescato io dentro la minestra? Un preservativo. Ma vaffanculo! Gli dissero intorno alzando una fratta di cere. Ma come no, gridò lo sciacallo, con quei marchettari dei coche ne fanno pochi d'impicci con quei facchini là che portano la roba. E poi sa, per far scomparire il corpo del reato, e calà, il posto più sicuro, è il barattolo mio. Tanto so de bocca buona. Rideva con gli occhietti da ragazzino scintillanti. Oh, pasta e preservativi, aggiunse. Ma che sei matto? Ma in dove la trovi una pietanza come questa? Manco sulla Costa Azzurra te la danno. Lì mortacci sua che schifo. Oh, fece il Buddha paonazzo. Ma raccontaci tutto. Che hai fatto? Tu sei magnato o l'hai buttato il preservativo? No, mo son messo in testa, gridò ridendo lo sciacallo. Che era carnevale, gli chiese ancora ridendo il cazzettini, mentre tutti si sganassavano dal ridere. Ma in quell'ultimo, zac, si smorzarono le lampade. Fu tutto scuro e dopo un po' restarono solo i tizzoni delle svampe e l'ombre che intuzzavano e gridavano. Qualcuno accese il cannone e il barista tirò fuori da sotto il banco due candele e le accese con le fiammelle che brillavano tisiche sul banco bagnato. Tutti a quella luce andarono alla porta a guardare fuori. Era scuro, ma ugualmente si vedeva che era successo qualcosa per strada, nella borgata. Le luci per qualche istante si riaccesero. La strada davanti al bar era un lago. C'erano almeno 2 palmi d'acqua. E nelle altre strade, quelle basse, al centro della borgata, si vedeva sbrilluccicare altra acqua, alta fino alle finestrelle degli scantinati. Le case spuntavano direttamente dall'acqua al riflesso delle 4 lampade. E già la roba vecchia, i paletti, i cenci, l'immondezza dei cortiletti cominciava a galleggiare. Di tanto in tanto la luce d'un lampo, seguita da un tuono fiacco fiacco, faceva vedere la borgata intera ormai tutta nell'acqua. Le luci si rismorzarono e dentro al bar continuavano a brillare solo le 2 candelucce. Tutti stavano ammucchiati alla porta. «Ma che è Venezia, eh?» ci provò il cazzettini. «Se è Venezia il cazzo!» Mossa affari nostra, so, ciancicò lo sciagallo. Gli uomini anziani, ubriachi, inzuccati fino all'inferno, se ne stavano lì, vacillando e cioccando con le voci fraciche parole sconclusionate. Uno, una confusione, era crollato per terra, sull'acqua del pavimento, e c'era rimasto, senza riuscire a tirarsi su, smaniando. 4 o 5 giovani si tolsero le ruzziche, si invortarono i bighi, insino sopra il ginocchio, e corsero fuori. Gli altri li osservarono, ma non si vedeva niente. E dopo un minuto scomparirono nel buio, sciacquando nella melma. Tommaso s'andò a sbragare su una delle sediolette rimaste vuote, ammassate in fondo allo stanzone, e ci si squacquaraccuò, con le mani sulla pancia, con l'aria pacifica, come si preparasse ad aspettare tranquillo che venisse quello che doveva venire e a buon bisogno a passare la nottata lì. Cacciò una paia e si mise a spippettare placido. In quel momento, ecco, come delle luci che ballavano e facevano cecco de fori sotto le cascate di pioggia, si avvicinavano. Erano degli uomini con delle cieche e dei trenci di gomma arrovigliati in testa, sulle spalle. Aprirono e cominciarono a parlare forte. Tommaso dopo un po' pure lui si accostò a sentire. Ma quelli, strillate 4 parole, si erano messi subito ad andare giù per la borgata. Si vedevano le luci bianche che schizzavano qua e là sui pezzi d'acqua marrone. «Chi era, oh? Chi era?» chiese allora Tommaso a Lello. «Quelli del partito là», ciancicò Lello. «E che hanno detto? Che giù, alla piccola Shanghai, se stanno a morire affogati», fece Lello. «Ma che morire affogati? E che ne so? C'è sta l'inondazione», fece il sciacallo. «Del fiume, che?» fece Tommaso. Ah no, de sto cazzo! Ah, stronzo! Urlò Tommaso, che si ricordava che una volta, quando abitava là, spesso e volentieri, come pioveva, l'acqua scendeva giù dai montarozzi intorno al villaggio. La scarpata del fiume era una quindicina di metri alta, ma era impossibile che il fiume avesse dato fuori. «Oh, e che fa, mau?» gridò il Zugabbo. Tommaso era concentrato, con la faccia in cancrena, che pareva indrogato. Taceva. «Che volevano?» chiese poi al Zugabbio. «Che ci andassimo pure noi a aiutare?» «E domani, a Pasqua!» fece lo sciagallo. «A stronzi!» fece Tommaso, parlando a schifio, guardandoli in faccia. «Perché noi non se potevamo adoperare? E che ci avete paura?» «Ah, io quando che voglio de farmi il bagno me ne vado a Ostia!» «E più pure il sandalino!» disse lo sciagallo. Tommaso non lo filò nemmeno e disse: «Insomma, state a far proprio i tedeschi qua! Amparmo dal culo vostro, state tranquilli, eh?» Lo sciagallo lo guardò. «Anvedio!» fece incuriosito. «E che è Tommaso quello?» e al Buddha. «O riconosci più Tommaso te?» «E come non lo riconosci?» fece pastoso il Buddha. «È San Tommaso, è il santo da alluvionati!» Ma Tommaso era impuntato, caldo, caldo. «Allora non ve ne frega niente di quei pori disgraziati», sparò. «Voi non siete uomini di sta sto mondo!» Lo sciagallo cominciò a prendere un po' d'aceto. «Ah, oh, se te la senti calla», fece, «e vacci, e parti, chi t'aregge?» «Ce vado sì, a stronzo», disse sempre più schifato Tommaso. «E che aspetti? Mette dei slip», fece il Buddha, senza più manco guardarlo. Tommaso, preso al punto debole, con uno scatto da matto, scostò quelli che stavano davanti alla porta. «Levatevi!» disse. Ma c'aveva il bluso nuovo. Si fermò. «Che tentenni?» fece Nazareno. «Affanculo!» disse secco Tommaso. Si rivolse al barista. «A barman!» fece Malandro. «Che ci avresti per caso un sacco? Una busta da coprirmi la testa!» Senza di niente il barista si chinò, smucinò sotto il banco e cacciò un sacco già tutto mollo. Tommaso lo prese, se levò la giacca, la diede da tenere al banchista e così le scarpe e i pedali. Se intorcinò i garzoni, si mise il sacco in testa e sulle spalle e uscì de fuori, scavalcando il vecchio ubriaco che stava ancora lungo per terra, ragionando e arrotando i denti per la rabbia come un cane. «Dai, Tomà, che domani ti buschi una medaglia!» gli fece il Buddha alle spalle mentre usciva sotto tutta quell'acqua. Era peggio che essere cecati. L'acqua schizzava sull'occhio, sgocciolava giù per la faccia. Era come dentro una chiavica. Fatti due passi, Tommaso era già zuppo fino all'ossa. «Ma dove vado? Ma che sto a fa'?» si diceva fra sé, ingrippato, mezzo scemo sotto quel diluvio. Fatti altri due passi, l'acqua gli arrivava agli stinchi, dopo altri due ai polpacci, dopo quattro al ginocchio. Ma al buio cominciava a farci l'occhio, presa a destra, per la via dei Monti di Pietralata. Distinse lì davanti, confusa, la sagoma dell'autobus, fermo sulla pensilina, con l'acqua fino ai predellini. Più giù si sentivano delle voci, e a qualche finestra, nelle case allagate, si vedeva la luce di una candela. Poi sentì un urlo di sirena. Urlava, urlava, e pareva sempre ferma ansito. Dopo un po', ecco gli abbaglianti che illuminavano tutta la strada, tutta la borgata diventata una laguna sotto i torrenti di pioggia. Era l'auto dei pompieri, che veniva avanti per la via di Pietralata, a passo d'uomo, con la sirena che urlava la disperata. Ma non ci sfangava più, e al punto dell'autobus si fermò. Era forse diretto pure lui verso la piccola Shanghai. I fari abbaglianti rimasero alzati e illuminavano a giorno tutto un pezzo di strade e di casette. Proprio sotto il fascio di luce, poco più avanti, si intese uno scoppio, un crollo. Era un chiusino che era saltato, sfrangendo un pezzo di marciapiede. Tommaso si tirò accanto all'auto dei pompieri. Questi discutevano, trovavano da dire sotto quella furia che copriva tutto. Non sapevano neppure loro che fare. Forse neppure sapevano dove stavano quei tuguri sul fiume. Certo, con la macchina era una cosa impossibile arrivarci. Toccava andarci a fette. «Namo!» gridò allora Tommaso, sgamando l'antifona. «Ve ci accompagno io. Io la so a strada!» «Che è lontano?» gli chiese un capoccia, un morone con una corda intorcigliata addosso. «Un chilometro nemmeno!» gridò Tommaso, mezzo affogato. Presero quel che gli serviva e puntarono le cieche. Camminarono un pezzo con l'acqua ai ginocchi, passarono il tratto illuminato dagli abbaglianti e si spinsero in mezzo a quell'ira di Dio. Le famiglie che abitavano negli scantinati erano salite dai vicini ai piani di sopra. Si sentivano tutte voci, gridi di paura e ragazzini che piagnevano. Qualche pischello più grande era fuori, con le gambe nell'acqua, a vedere. In qualche strada, un po' in discesa, l'acqua scorreva come una marana. Sopra ci navigava della roba, cassette, paletti, pezzi di legno, zozzeria. Alle ultime case, l'acqua era ancora più alta, perché era il punto più affossato, tra le montagnole da una parte e i campi sul fiume dall'altra. Bisognava andare adagio. Difatti, proprio al comincio dell'ascesa della strada, subito alla fine della borgata, si era formato un piccolo sprofondo. I pompieri s'ammucchiarono attorno e puntarono le cieche. Impantanata fino al tetto, nella buca, c'è stava una giardinetta mezza accappottata sulla fogna scoppiata. Sull'orlo videro un'ombra che andava avanti sbarellando. Era un'ombra piccoletta, rincartocciata. Pareva un cane o un ragazzino sotto le scariche della pioggia. Ogni tanto andava giù, lunga nell'acqua, coi mani avanti, si risollevava, faceva qualche passo e ricascava. In quel momento era proprio davanti a una strada laterale, in discesa, da dove l'acqua s'affiondava de brutto, come un ruscelletto. Un bandone, rotolato dalla corrente a rimbalzella, gli venne a intuzzare proprio su una cianca e lui cascò a picco nell'acqua. Lo tirarono su, che era mezzo spirato, con l'acqua che gli aveva squagliato a bava dalla bocca, e la bava gli schiumava giù, nera di melma. «Chi è? Dove sta?» chiesero i pompieri. «È il Mucchetta, abita qui all'8-9», disse Tommaso. Se l'incollarono e lo portarono verso casa. Questa aveva l'acqua fin sopra le finestre degli scantinati e tutti quelli che ci stavano s'erano messi nelle scale con qualche candela in mano. Buttarono lì il vecchietto e continuarono verso la piccola Shanghai, con Tommaso in testa. Dopo l'ultimo lotto, la strada andava in salita e cominciava a venir fuori dall'acqua, finché, dopo un centinaio di metri, era all'asciutto. Ma c'era mezzo metro di fanga. Era quasi peggio camminare lì che prima. Ci volle quasi mezz'ora per arrivare al mucchio delle baracche. Ma questo, si può dire, non c'era più. Ci misero un po' a capacitarsene, alla luce delle cieche, ma era proprio così. A dritta, il fiume scorreva quasi paro alla strada, lì dove c'erano di solito 10 metri e più di scapicollo. A mancina, verso le ultime montagnole, sopra la strada, dove, intorno allo spiazzetto, stavano in disordine qua e là le stamberghe, non si vedeva quasi più niente. Solo pezzi di pareti, bandoni, tetti interi ma rovesciati, assi, sostacchini, pali lunghi per terra. E dappertutto, dall'alto delle montagnole, attraverso il villaggio, sopra la strada, giù fino al fiume, una valanga de fanga e d'acqua che scivolava in basso. Qualche baracca era rimasta dritta solo dall'altra parte, in un punto più alto intorno a una caverna, e qualcuna pure di qua, ai lati di quella specie di fiume de melma che sbrodolava giù dal pendio. Thank you.